Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di Sant'Ignazio di Loyola 1491-1556. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Iñigo López di Loyola, cioè il nostro santo, venne alla luce in un imprecisato giorno dell'anno 1491. Nasce nel castello o casa torre di famiglia ad Azpeitia, nelle province basche, nel regno di Castiglia. Iñigo era l'ultimo dei 13 figli, 5 femmine e 8 maschi, che Beltrán Ibáñez de Onatz e Marina Sánchez de Liconael Ibalda diedero alla luce. Il nome Loyola, con cui sarà conosciuto, viene dallo stemma nobiliare di famiglia, che erano due lupi intorno a una pentola, lobo i olla, lupo e pentola. Non abbiamo molte notizie sulla sua infanzia. Nell'autobiografia Sant'Ignazio si limita a riassumere il primo tempo della sua vita in due righe scarne, dicendo così: fino ai 26 anni fu uomo di mondo, assorbito dalle vanità. Amava soprattutto esercitarsi nell'uso delle armi, attratto da un immenso desiderio di acquistare l'onore vano. Tutto qua. Sappiamo però che sua madre morì quando era ancora piccino. Sappiamo anche che, come era in uso quel tempo, ricevette la tonsura, che segnava il distacco dal mondo. Le fonti più antiche dicono che la ricevette a 7 anni, altri studiosi più moderni tendono a spostare più avanti l'evento. Comunque si sa che la tonsura era piuttosto comune per i giovani nobili del tempo, al fine di usufruire di alcuni benefici che venivano dalle rendite ecclesiastiche di qualche chiesa o cappella, anche perché il nostro santo era l'ultimo di una numerosa famiglia di 13 figli. Anche se la tonsura a volte lo si riceveva senza avere vere intenzioni religiose, né accedere quindi poi agli ordini sacri. E difatti alla carriera ecclesiastica Iñigo preferì quella delle armi. Lo stesso padre aveva combattuto in guerra e i fratelli più grandi si esercitavano anch'essi nelle armi. Così nel 1506 partì per Arevalo al fine di diventare paggio di Giovanni Velásquez de Cuellar, gran tesoriere del regno di Castiglia e fiduciario della regina Elisabetta di Castiglia. Venne così introdotto alla galanteria delle belle maniere, all'uso delle armi, alla musica, alla poesia. Nonostante la formazione religiosa ricevuta, alla corte ad Arevalo e poi a Valladolid, il suo cuore più che per la pietà e la devozione pendeva per il gusto alle vanità e alle armi. Che la sua condotta non doveva essere sempre proprio esemplare lo si può dedurre anche dal fatto che nel 1515 è chiamato in giudizio presso il giudice ad Azpeitia per delitti qualificati e molto enormi, dei quali si era reso colpevole insieme al fratello Pietro Lopez durante il carnevale. Quando il tesoriere del regno Velásquez cadde in disgrazia nel 1516, Ignazio lasciò la corte per intraprendere la carriera militare e entrare come cavaliere nella guardia del corpo di Antonio Marinquez, duca di Nayera, con il quale c'era un legame nobiliare, forse anche una lontana parentela. Alto 1,58 m, forte, muscoloso, agile, in lui si scorgeva il basco dalla testa dura, il cavaliere smanioso di apparire elegante. Con le armi sempre lucide, gli stivali ben aggiustati alle gambe, il soldato bramoso di primeggiare a ogni costo. Per 5 anni partecipò a numerose campagne militari, facendosi riconoscere per coraggio e abilità e guadagnando rispetto quindi anche tra i suoi pari, finché avvenne un fatto che darà una svolta decisiva alla sua vita e lo incamminerà verso la santità. Nella sua autobiografia, in cui il santo parla di sé in terza persona, Leggiamo. Venne a trovarsi in una fortezza assediata dai francesi. Si sta parlando della fortezza di Pamplona. Tutti erano del parere di arrendersi, alla sola condizione di aver salva la vita, poiché era evidente che non potevano difendersi. Egli invece, cioè Ignazio, presentò al comandante argomenti così persuasivi che lo convinse a resistere. Tutti gli altri cavalieri erano di parere contrario, ma trascinati dal suo ardimento e dalla sua decisione ripresero coraggio. Si combatteva già da parecchio tempo quando un proiettile lo colpì una gamba e gliela spezzò rompendogliela tutta, e poiché l'ordigno era passato tra le gambe, anche l'altra restò malconcia. Caduto lui, tutta la guarnigione della fortezza si arrese subito ai francesi. Essi, entrando a prenderne possesso, trattarono con ogni riguardo il ferito e furono con lui cortesi e benevoli. Rimase a Pamplona 12 o 15 giorni, poi in lettiga fu trasportato nel suo castello. Là si aggravò. Medici e chirurghi furono chiamati da varie parti. Diagnosticarono che le ossa erano fuori posto, o erano state ricomposte male la prima volta, o si erano spostate durante il viaggio, e questo impediva la guarigione. Per rimettere le ossa a posto bisognava rompere di nuovo la gamba. E si ripeté quella carneficina. Pensate che a quell'epoca non c'erano anestesie. In questa, come in tutti gli interventi prima subiti o che avrebbe affrontato poi, non gli sfuggì mai un lamento e non diede altro segno di dolore che stringere forti i pugni. E qui vediamo non solo il suo coraggio, ma anche la sua fierezza, quello di manifestarsi come un uomo duro, un uomo forte, un uomo che non teme le sofferenze. Ma, continua sempre nell'autobiografia, continuava a peggiorare, non poteva nutrirsi e manifestava gli altri sintomi che di solito preannunziano la fine. Il giorno di San Giovanni, poiché i medici disperavano di salvarlo, gli fu suggerito di confessarsi. Ricevette dunque i sacramenti e la vigilia dei Santi Pietro e Paolo i medici dichiararono che se entro la mezzanotte non migliorava lo si poteva dare per morto. L'infermo, è sempre Sant'Ignazio che sta parlando in terza persona, era sempre stato devoto di San Pietro, quindi comunque una certa devozione, una certa pietà l'aveva conservata durante la sua giovinezza. Nostro Signore volle che proprio da quella mezzanotte cominciasse a riprendersi e andò così migliorando che di lì a qualche giorno fu dichiarato fuori pericolo. Le ossa andavano ormai saldandosi, ma sotto il ginocchio un osso rimase sovrapposto all'altro, di modo che la gamba rimaneva più corta. Per di più quell'osso sporgeva tanto da apparire una deformità, e questo lui non lo poteva sopportare. Intendeva continuare a seguire il mondo, e quel difetto sarebbe apparso sconveniente. Per questo interrogò i medici se si poteva tagliare quell'osso. Risposero che lo si poteva certo tagliare, ma il dolore sarebbe stato più atroce di tutti quelli già sofferti, perché l'osso ormai si era saldato e perché l'intervento era lungo. Nonostante tutto, per suo capriccio, decise di sottoporsi a quel martirio. Suo fratello maggiore, spaventato, diceva che non avrebbe mai avuto il coraggio di sottoporsi a tale atrocità, ma l'infermo la sopportò con la consueta forza d'animo. Fu incisa la carne e l'osso sporgente fu segato. Perché la gamba non rimanesse più corta, i medici adottarono vari rimedi, applicarono vari unguenti e la tennero continuamente in trazione, e furono giorni e giorni di martirio. Vedete, il martirio che si fa per la vanità. Poi vedremo, Sant'Ignazio lo farà anche e ancor più per il Signore dopo la sua conversione. Ma nostro Signore gli ridava salute e andò migliorando a tal punto che si trovò completamente ristabilito, solo che non poteva reggersi bene sulla gamba e doveva per forza stare a letto. Poiché era un appassionato lettore di quei libri mondani e frivoli, comunemente chiamati romanzi di cavalleria, sentendosi ormai in forze ne chiese qualcuno per passare il tempo, ma di quelli che era solito leggere in quella casa non se ne trovarono. Così gli diedero una Vita Christi, cioè la vita di Cristo, e un libro di vita di santi in volgare, cioè nella lingua parlata, nello spagnolo, non in latino. Percorrendo più volte quelle pagine restava preso da ciò che vi si narrava, Ma quando smetteva di leggere, talora si soffermava a pensare alle cose che aveva letto, altre volte ritornava ai pensieri del mondo che prima gli erano abituali. Tra le molte vanità che gli si presentavano alla mente, un pensiero dominava il suo animo a tal punto che ne restava subito assorbito, indugiandovi come trasognato per 2, 3 o 4 ore. E qual era questo pensiero che lo assorbiva tanto per ore intere? Andava escogitando cosa potesse fare in servizio di una certa dama, di quali mezzi servirsi per raggiungere la città dove risiedeva, pensava alle frasi cortesi, le parole che le avrebbe rivolto, sognava i fatti d'arme che avrebbe compiuto a suo servizio, e in questi sogni restava così rapito che non badava all'impossibilità dell'impresa, perché quella dama non era una nobile qualunque, non era una contessa o una duchessa, il suo rango era ben più elevato di questi. Ecco, sembra appunto che si trattasse della principessina Catalina, sorella di Carlo V, poi data in sposa a Giovanni III, re di Portogallo, di cui probabilmente se n'era innamorato. Quindi andava pensando alle gesta che avrebbe potuto compiere per lei. Ma, continua il santo sempre in terza persona nella sua autobiografia, Nostro Signore lo assisteva e operava in lui. A questi pensieri ne succedevano altri, suggeriti dalle cose che leggeva, appunto la vita di Cristo e la vita dei santi. Così, leggendo la vita di Nostro Signore e dei santi, si soffermava a pensare e a riflettere tra sé: e se anch'io facessi quel che ha fatto San Francesco o San Domenico? In questo modo passava in rassegna molte iniziative che trovava buone, e sempre proponeva a se stesso imprese difficili e grandi. E mentre se le proponeva, gli sembrava di trovare dentro di sé le energie per poterle attuare con facilità. Tutto il suo ragionare era un ripetere a se stesso: San Domenico ha fatto questo, devo farlo anch'io. San Francesco ha fatto questo, devo farlo anch'io. Anche queste riflessioni lo tenevano occupato molto tempo. Ma quando lo distraevano altre cose, riaffioravano i pensieri di mondo già ricordati, eppure in essi indugiava molto. L'alternarsi di pensieri così diversi durò a lungo. Si trattasse di quelle gesta mondane che sognava di compiere, o di queste altre a servizio di Dio che gli si presentavano all'immaginazione, si tratteneva sempre sul pensiero ricorrente fino a tanto che, per stanchezza, lo abbandonava e si applicava ad altro. C'era però una differenza. Pensando alle cose del mondo, provava molto piacere, ma quando per stanchezza le abbandonava, si sentiva vuoto e deluso. Invece andare a Gerusalemme a piedi nudi, non cibarsi che di erbe, praticare tutte le austerità che aveva conosciuto abituale ai santi, erano pensieri che non solo lo consolavano mentre vi si soffermava, ma anche dopo averli abbandonati lo lasciavano soddisfatto e pieno di gioia. Allora non vi prestava attenzione e non si fermava a valutare questa differenza, finché una volta gli si aprirono un poco gli occhi. Meravigliato di quella diversità, cominciò a riflettervi. Dall'esperienza aveva dedotto che alcuni pensieri lo lasciavano triste, altri allegro, e a poco imparò a conoscere la diversità degli spiriti che si agitavano in lui, uno del demonio, l'altro di Dio. Questa, confessa lo stesso santo, fu la prima riflessione che egli fece sulle cose di Dio. In seguito, quando si applicò agli esercizi, proprio di qui cominciò a prendere luce sull'argomento delle diversità degli spiriti. Con tutta la luce ricavata da questa esperienza, si mise a riflettere più seriamente sulla vita passata e sentì un grande bisogno di farne penitenza. Ecco che piano piano la luce di Dio penetrava nel suo cuore e lo trasformava. Allora gli rinasceva il desiderio di imitare i santi senza dar peso ad altro che a ripromettersi con la grazia di Dio di fare lui pure come essi avevano fatto. Ma la cosa che prima di tutte desiderava fare appena fosse guarito era di andare a Gerusalemme, come si è detto sopra, imponendosi quelle grandi austerità e digiuni a cui sempre aspira un animo generoso e innamorato di Dio. Questi suoi santi desideri andavano cancellando i pensieri di prima e furono anzi confermati da una visione in questo modo. Una notte, mentre era ancora sveglio, vide chiaramente un'immagine di Nostra Signora con il santo bambino Gesù. Poté contemplarla a lungo, provandone grandissima consolazione. Poi gli sopravvenne un tale disgusto di tutta la vita passata, specialmente delle cose carnali, da sembrargli che fossero sparite dall'anima tutte le immaginazioni prima così radicate e vivide. Da quel momento, a quest'agosto del 53 in cui si scrivono queste memorie, non diede mai neppure il più piccolo consenso a sollecitazioni sensuali, e proprio questo effetto permette di giudicare che la cosa veniva da Dio. Quindi il santo, questa esperienza mistica, questa visione della Madonna con Gesù, che produce in lui una vera e propria trasformazione che si era già avviata, mossa con quelle sante letture, ma che in questo momento, diciamo, produceva in lui una grazia tale che lo spingeva a disprezzare le cose del mondo e a darsi interamente a Dio. Egli continuava nelle sue letture e perseverava nei suoi buoni propositi senza occuparsi d'altro. Poiché alla lettura di quei libri provava ora molto gusto, gli venne l'idea di stralciare alcuni passi più significativi della vita di Cristo e dei santi. Perciò, dal momento che ormai stava alzato e si muoveva per casa, si mise a compilare con molta diligenza un libro. Esso arrivò a occupare quasi 300 fogli in quarto, completamente scritti. Scriveva le parole di Gesù in rosso, quelle di Nostra Signora in azzurro, su carta lucida a righe con elegante scrittura, mettendo a profitto la sua grafia molto bella. Impiegava il suo tempo in parte a scrivere, in parte a pregare. La sua consolazione più grande era guardare il cielo e le stelle. Li contemplava spesso e per lungo tempo, perché da questo gli nasceva dentro un fortissimo impulso a servire Nostro Signore. Con il pensiero fisso al suo proposito, avrebbe voluto essere già completamente ristabilito per mettersi in cammino. Quindi vediamo che ormai l'amore di Dio ha preso il sopravvento nel suo cuore, nella sua volontà, e ormai comincia a guardare tutto con occhi diversi. Ecco che il cielo, le stelle, il firmamento, la bellezza del creato diventano un richiamo a Dio e al fatto di voler fare grandi opere per lui. Progettando quello che avrebbe fatto al suo ritorno da Gerusalemme allo scopo di vivere in penitenza continua, gli si affacciava l'idea di ritirarsi nella certosa di Siviglia senza dire chi era, per essere considerato meno, e lì di non nutrirsi che di erbe. Altre volte però riemergeva il pensiero dell'austerità che intendeva affrontare andando per il mondo, e allora il desiderio della certosa si affievoliva nel timore di non potervi esercitare quell'odio di sé che ormai aveva concepito. E tuttavia diede incarico a un domestico che andava a Burgos di chiedere informazioni sulla regola della certosa, e le notizie che nebbe gli piacquero. Quindi già prospettava anzitutto di andare a Gerusalemme, e poi nel tornare aveva ipotizzato di rinchiudersi in una certosa, ma ancora non si sentiva sicuro. Comunque il primo passo era quello di recarsi a Gerusalemme, nei luoghi santi. Quindi lascia la casa natale, si dirige verso Onani, una borgata a una quarantina di chilometri dove c'era una sua sorella, e da lì si incammina verso Navarrete e da lì verso Montserrat. Nonostante tutte le sue buone intenzioni, Ignazio era ancora un uomo d'arme, impulsivo e non ancora ben formato nel carattere. E questo lo si vede bene in un episodio che allora avvenne lungo la strada. Così racconta nell'autobiografia. Avvenne dunque che mentre andava per la sua strada lo raggiunse un moro che cavalcava un mulo, quindi un musulmano. Si misero a conversare e il discorso cadde su Nostra Signora, quindi il discorso cadde sulla Madonna. Il moro sosteneva che certo la Vergine aveva concepito senza intervento d'uomo, ma che avesse partorito restando Vergine questo non lo poteva ammettere, e a sostegno di ciò adduceva i motivi naturali che gli si presentavano alla mente. Da questa opinione il pellegrino, cioè Sant'Ignazio che sta parlando in terza persona e si presenta come il pellegrino, per quanti argomenti portasse non riuscì a smuoverlo, quindi cercò di convincerlo nella fede cattolica, ma non vi riuscì. Il moro si allontanò velocemente, tanto che lo perse di vista, ed egli rimase pensieroso riflettendo su quanto era intervenuto con quell'uomo, e insorsero in lui impulsi che gli provocavano un senso di scontentezza, sembrandogli di aver mancato il suo dovere, e lo muovevano a sdegno contro il moro. Gli pareva di aver fatto male a permettere che egli facesse quelle affermazioni su Nostra Signora. Vedete come sentiva il dispiacere per l'onore mancato nei confronti della Madonna, che ormai riteneva la sua vera dama, quella per cui spendere la vita, per cui combattere, di cui essere il suo cavaliere. Gli pareva di aver fatto male, quindi, a permettere che egli facesse quelle affermazioni su Nostra Signora, di essere obbligato a difenderne l'onore. Gli veniva voglia di andarlo a cercare e di prenderlo a pugnalate per le affermazioni che aveva fatto. Restò a lungo in subbuglio, combattuto da questi impulsi, e alla fine rimase perplesso senza sapere cos'era tenuto a fare. Prima di allontanarsi, il moro gli aveva detto che era diretto a una località poco distante, lungo il suo stesso cammino. Era molto vicino alla strada maestra, ma questa non l'attraversava. Stanco di riflettere su cosa era meglio fare, senza vedere una soluzione sicura a cui attendersi, decise così: lasciare andare la mura a briglia sciolta fino al punto in cui le strade si dividevano. Poi, se la mula avesse imboccato la via del paese, avrebbe raggiunto il moro e l'avrebbe pugnalato. Se invece avesse proseguito per la strada maestra, l'avrebbe lasciato perdere. Seguì così questa idea. L'abitato era distante solo 30 o 40 passi e la strada che vi conduceva era larga e comoda. Ma Nostro Signore fece sì che la mula la lasciasse da parte e scegliesse la via principale. Lungo il viaggio, fermatosi al santuario mariano di Aranzazu, tra Bilbao e Pamplona, fece voto di castità alla Madonna. Quindi, dice l'autobiografia, giunto a una grossa borgata prima di Montserrat, decise di comprarvi l'abito che intendeva indossare e con il quale sarebbe andato a Gerusalemme. Acquistò dunque della tela da sacco, grossolana e molto ruvida, e con quella si fece subito fare una tunica lunga fino ai piedi, ma non l'indossò subito. Comprò anche un bastone da viaggio e una borraccia e legò tutto all'arcione della mula. Comprò anche un paio di sandali, ma ne calzava uno solo. Questo non per fare una cosa strana. Aveva una gamba tutta malconcia e fasciata con una benda, tanto che, pur andando a cavallo, ogni sera se la trovava gonfia. Gli parve dunque necessario calzare quel piede. Quindi giunge a Montserrat, dove fece la sua lunga confessione generale, che durò ben 3 giorni, e nella data simbolica dell'Annunciazione si spogliò dei suoi abiti, che diede a un povero, indossando una semplice ruvida tonaca da pellegrino. Passò la notte tra il 24 e il 25 marzo del 1522 in veglia d'armi davanti all'altare della Madonna. Quindi le offrì la sua spada, dirigendosi verso Manresa, dove si fermò per 11 mesi circa, fino al febbraio del 1523. A Manresa passò questo tempo in grandi austerità e penitenze, dedicandosi a digiuni, prolungate preghiere. Nel tempo libero si dedicava anche all'esercizio della carità, comprendendo che l'amore di Dio si manifestava anche nel servizio dato al prossimo. Così si recava all'ospedale cittadino, dove serviva i malati, puliva e medicava le ferite, portava loro da mangiare e teneva loro compagnia. Si occupò anche dei poveri, dei mendicanti, condividendo con loro quanto riceveva lui stesso in elemosina dalla carità della gente. Tuttavia le grandi austerità a cui si era soggettato gli cagionarono una grande debolezza e venne a trovarsi più di una volta a lottare tra la vita e la morte. In questo periodo soffrì anche una profonda crisi interiore dovuta agli scrupoli, che lo portò quasi alla disperazione. Tuttavia fu proprio in questo periodo che imparò per esperienza a distinguere le emozioni interiori tra spiriti buoni e cattivi, sviluppando sempre più quell'insegnamento sul discernimento spirituale che insegna nei suoi esercizi. Anzi, proprio qui a Manresa, in una grotta dove amava ritirarsi indisturbato per pregare, che cominciò a concepire le idee principali e a stendere i primi appunti di quelli che poi sarebbero stati gli esercizi spirituali, il celebre manuale di esercizi spirituali che formerà il fondamento spirituale della Compagnia di Gesù da lui fondata. Nella sua autobiografia accenna anche un'esperienza mistica unica avuta in questo periodo presso il fiume Cardoner, dove un giorno, seduto su un gradino presso il fiume, dice il testo, gli si aprirono gli occhi dell'intelletto, e non che avesse una visione, ma capì e conobbe molte cose, sia spirituali che di fede e di scienza, con una illuminazione tanto grande che tutte insieme gli sembravano nuovo. Non si potrebbe spiegare quanto ricevette allora. Più tardi asserirà che se anche si fosse perduta la Bibbia e tutti i libri, la luce ricevuta allora gli sarebbe bastata per la cognizione delle verità della fede. Dopo questo periodo di intensa vita spirituale e anche di prova interiore, Ignazio si imbarcò da Barcellona per Gaeta, da dove prosegue a piedi verso Roma, arrivandovi la Domenica delle Palme. Sembra infatti che allora per recarsi a Gerusalemme era necessario avere l'autorizzazione del Papa che consegnava il giorno di Pasqua, quindi era importante arrivare a Roma in tempo e lui vi era arrivato la Domenica delle Palme. Da Roma prosegue verso Venezia, dove allora era molto difficile entrare perché erano anni di peste e i controlli all'ingresso erano molto severi, tuttavia Ignazio riuscì a passare lo stesso, quasi miracolosamente. A Venezia un ricco spagnolo lo ebbe a ben volere e lo ospitò in casa sua. Questo spagnolo riuscì anche a ottenergli di poter parlare con il doge e quegli dopo l'udienza diede ordine che lo facessero salire sulla nave dei governatori che andavano a Cipro. Tuttavia si ammalò pochi giorni prima della partenza con febbri così alte che il dottore allora consultato asserì sì che poteva partire per Cipro, ma solo se aveva intenzione di farsi seppellire lì o direttamente in mare. Tuttavia, il santo volle partire lo stesso. Sulla nave veneziana rimase scandalizzato dalle varie immoralità che si commettevano a bordo. Cominciò a predicare nel tentativo di convertire l'equipaggio. Alcuni spagnoli imbarcati sulla stessa nave gli consigliarono allora vivamente di smettere di predicare perché l'equipaggio stava parlando apertamente di abbandonarlo su un'isola deserta. Comunque, fortunatamente giunsero rapidamente a Cipro e da lì Ignazio poté proseguire fino a Gerusalemme, dove vi giunse il 4 settembre 1523. Egli avrebbe voluto restare lì a Gerusalemme per propria devozione e per poter aiutare le anime, ne chiese il permesso, ma il provinciale dei frati minori gli disse con parole cortesi che, sebbene conoscesse il suo fervoroso desiderio di rimanere lì, sebbene avesse considerato attentamente la cosa, tenendo conto dell'esperienza, riteneva che ciò non fosse opportuno. Già molti infatti avevano avuto lo stesso desiderio e alcuni di essi erano stati uccisi, altri imprigionati. E poi i suoi religiosi, cioè i francescani, avevano dovuto pagare il riscatto e pertanto il provinciale gli disse che doveva prepararsi a partire il giorno dopo con gli altri pellegrini. Ignazio ribatté la sua decisione irremovibile di restare perché era un impegno che si era preso in coscienza a meno che non lo obbligasse sotto pena di peccato. Il provinciale allora gli spiegò che essi, cioè i francescani, avevano ricevuto dalla sede apostolica l'autorità di far partire o lasciare a loro giudizio e anche di scomunicare chi non voleva obbedire, proprio perché la situazione lì era pericolosa. Quindi che lui doveva partire e tornarsene con gli altri. A queste parole Ignazio non obiettò, tuttavia partitosi di là gli venne un gran desiderio di vedere per l'ultima volta la pietra su cui Gesù poggiò i piedi prima di ascendere al cielo, appunto l'edicola dell'ascensione che si trova sulla cima del Monte degli Olivi. Così da solo, senza guida, si incamminò sul monte, una cosa che allora, appunto ripeto, era pericolosa. I francescani, preoccupati non trovandolo, si misero a cercarlo. Nell'autobiografia si legge: mentre egli scendeva dall'oliveto, quindi dopo aver compiuto questo atto di devozione, si imbatté in un cristiano della cintura che prestava servizio del convento. Armato di un grosso bastone tutto furente, minacciava di dargliele, proprio perché se n'era andato così senza nessun permesso. Avvicinatosi lo afferrò violentemente per un braccio. Il pellegrino, cioè Ignazio, si lasciava condurre senza alcuna resistenza, ma quel brav'uomo non lo mollò più. Mentre percorreva quella strada, sempre tenuto stretto dal servo del convento, ricevette grande consolazione da Nostro Signore. Gli pareva di vedere Cristo continuamente sopra di sé, e questa consolazione perdurò con grande intensità fino al suo arrivo al convento. Naturalmente fu gioco forza la mattina dopo imbarcarsi con gli altri pellegrini a tornare in patria. Non potendo quindi aiutare le anime come aveva progettato in Terra Santa, decise di farlo nel mondo. Si rendeva conto però che se voleva davvero essere di utilità al prossimo aveva bisogno anzitutto di intraprendere gli studi necessari per rispondere convenientemente alle varie questioni, problematiche e combattere i vari errori che allora pullulavano anche nella cristianità. C'era tanta ignoranza non solo tra la gente ma anche tra il clero. Capiva che per essere buoni maestri bisogna prima essere buoni scolari e così prese la decisione, ormai quasi trentenne, di tornare tra i banchi di scuola. Con l'aiuto di una buona donna, che aveva compreso la sua santità, una certa Isabella Roser, da cui ricevette il sostentamento necessario, si mise alla scuola di un virtuoso maestro di grammatica, imparando il latino. Nei primi tempi gli accadde un fenomeno curioso. Appena s'applicava allo studio, succedeva che la mente era sviata dietro pensieri di cielo, dolci come rapimenti. Ma poiché egli era ormai solidamente fondato nella sapienza divina, riconobbe che quei fenomeni erano una seduzione di Satana che voleva rimanesse nell'ignoranza. Così dominò la tentazione impegnandosi ancora di più nello studio. Vedete come il diavolo a volte si traveste da angelo di luce, addirittura suggerisce cose anche buone, ma al fine di sviare dalla volontà di Dio, nella quale c'è il nostro vero bene. Naturalmente lo studio lo compiva sempre nell'ottica di servire alla fede e non mancò mai di coltivare anche lo spirito. Tornò alle penitenze, cercando però di nasconderle il più possibile agli occhi degli uomini. In tal modo, annota un biografo, riuscì ad andare scalzo con le scarpe, nel senso che perforò le suole sotto le piante della scarpa in modo che la pianta dei piedi sentisse le punte dei sassi, senza però che gli altri se ne avvedessero. Studi e penitenze si accompagnavano anche poi all'apostolato, tanto che alcuni studenti avevano preso a frequentarlo talmente da fare quasi vita comune con lui. In un convento di suore in cui si era infiltrato un certo rilassamento, tanto che le monache si intrattenevano in parlatorio a chiacchierare per ore in sciocchi discorsi con dei perditempo, grazie all'esortazione del santo furono ricondotte a maggiore serietà. Quindi vediamo che dovunque andava il santo non mancava di fare l'apostolato che riteneva utile alle anime. La cosa dispiacque ai giovinastri che lì andavano a perdere tempo in questo monastero e un giorno l'aggredirono lasciandolo mezzo morto a terra. Egli però sopportò le botte e le ingiurie senza denunciare gli aggressori, il capo dei quali più tardi si pentì e con le lacrime gli chiese perdono. Nell'aprile del 1526, ormai provvisto di sufficiente cultura grammaticale, il santo si trasferì ad Alcalà per frequentarvi il corso delle arti, come veniva chiamato allora, cioè il corso di filosofia naturale. Vi giunse da mendico, cioè senza nulla. Aperti i corsi, studiò la logica di Domenico Solo, la sentenza di Pietro Lombardo, la fisica di Alberto Magno, ma fuori di scuola continuò il suo apostolato insegnando catechismo a bambini ignoranti, elemosinò per i poveri aggirandosi scalzo, diede esercizi spirituali avviando le anime a una riforma interiore mediante il metodo di meditazione da lui stesso sperimentato e in buona parte messo per iscritto. Insomma, una vita piena, preghiera, sacramenti, penitenza, mortificazione, apostolato, studio. Largo frutto ricavò da questi esercizi spirituali con cui conquistò diverse anime che si legarono a lui come a un maestro. In modo particolare, quattro giovani presero a conformarsi talmente alle sue idee da andare vestiti come lui, con un copricapo uguale e una semplice tunica di bigello. Quell'austerità, però, con gli indumenti uguali, quell'andare troppo insieme, attirarono ben presto l'attenzione degli inquisitori di Toledo. Siamo in un'epoca di grandi squilibri, di eresie. Non era difficile trovare monaci che parteggiavano per idee protestanti, che si lasciavano sedurre dagli insegnamenti di Erasmo, eccetera. Insomma, quindi l'Inquisizione era sempre lì, diciamo, in sospetto quando vedeva qualcosa di strano, come allora appariva Ignazio e i suoi compagni. L'Inquisizione quindi prese informazioni su di loro e seppur non vennero trovati capi d'accusa, fu ingiunto loro di cambiare il colore dell'abito, perché poteva dare adito quasi a una setta. Così due si tinsero l'abito di nero, due in lionato e il francese rimase col colore del sacco, quindi dovevano ognuno avere un po' colori diversi. Venne poi imposto a Ignazio di non andare più scalzo ed egli obbedì mettendosi le scarpe. Verso Natale gli si proibì anche di tener raduni per trattare di cose spirituali. E nell'aprile successivo, dopo minuziose inchieste sul tenore dei discorsi religiosi tenuti ai conoscenti, fu bruscamente arrestato e messo in prigione. Lo si accusava di aver indotto due nobili donne a rinunziare agli agi per mettersi a pellegrinare elemosinando. Ma alla fine il capo d'accusa si mostrò inconsistente, così dopo 42 giorni di carcere venne liberato. Gli venne imposto di cambiare ancora abito e di vestirsi come tutti, di non partecipare più a raduni, di non parlare di religione finché non avesse compiuto gli studi teologici. Ignazio, vista le condizioni, la situazione, decise di trasferirsi a Salamanca, perché in coscienza invece sentiva il dovere di collaborare alla difesa e all'incremento della fede. Ma anche a Salamanca fu imprigionato dall'Inquisizione, da un'altra Inquisizione perché era divisa in territori. E restò in carcere per 22 giorni. Alla fine i giudici riconobbero la bontà delle dottrine, dei costumi, da Ignazio e dai suoi compagni tenuti, accordò loro anche la facoltà di insegnare il catechismo, ma proibì loro di trattare della differenza tra peccato mortale e peccato veniale finché non avessero compiuto il quadrennio di teologia. Ignazio rispose che avrebbe obbedito finché fosse rimasto nella giurisdizione di Salamanca, ma che non capiva come gli fosse vietato un argomento che era giudicato ortodosso, quindi in linea con la fede, impedendogli di fare del bene alle anime. Così, indignato, caricò i suoi libri sul dorso di un asinello e ritornò a Barcellona. Poi prese la decisione di andare a terminare i suoi studi a Parigi, dove, zoppicando e appoggiandosi a un bastone, vi giunse tra la neve e il fango il 2 febbraio del 1528. E vi rimarrà per 7 anni fino al 1535. Ma prima di continuare il racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale.
Thank you.
Bene, continuiamo il racconto della vita di Sant'Ignazio di Loyola. Quindi, giunto a Parigi, si iscrisse alla Sorbona. Per vivere doveva chiedere l'elemosina per le strade, dormiva in condizioni precarie, spesso mangiava solo pane e acqua o saltava addirittura i pasti. Si diceva che si nutriva più di preghiere che di pane. Naturalmente la povertà, il freddo di Parigi peggiorarono la sua salute fisica, tanto che soffriva spesso di febbri. Si ammalava sovente. I suoi compagni, giunti dalla Spagna, lì a Parigi si dispersero scoraggiati dalla situazione, dalla povertà, dalle privazioni richieste, dalle persecuzioni e lo abbandonarono. Nel 1529, durante le vacanze, trovandosi a corto di denaro, intraprese addirittura un viaggio nelle Fiandre per cercare presso i benestanti spagnoli gli aiuti necessari, ma ottenne solo qualche aiuto e non durevole. Anche a Parigi venne denunziato all'Inquisizione per aver indotto, con i suoi esercizi spirituali, tre nobili spagnoli a mutare vita, al punto che, venduti i loro beni e datone il ricavato ai poveri, si erano messi a vivere da mendichi. Ma quantunque la denuncia partisse da due eminenti dottori, l'inquisitore di Parigi, che era un domenicano, non si lasciò travolgere da paure irragionevoli e riconobbe che quello era Vangelo e non eresia. Nonostante le difficoltà che continuamente incontrava, Ignazio tenne duro, superò gli esami di filosofia e ottenne di essere ammesso nel 1534 alla teologia nel collegio di Santa Barbara. In quel tempo si legarono a lui in santa amicizia Pietro Fabbro, Francesco Saverio, Giacomo Lainez, Alfonso Salmeron, Simone Rodriguez, Nicolò Bobadilla. La mattina della festa dell'Assunta, il 15 agosto del 1534, Ignazio, con questi compagni, salì alla chiesa di Santa Maria degli Angeli di Montmartre, allora fuori dalla cinta della città di Parigi, e si confessarono. Quindi Pietro Fabbro, che era già stato ordinato sacerdote quell'anno, celebrò la messa e davanti a Gesù sacramentato i sette compagni si vincolarono uno dopo l'altro con voto di castità, di povertà e al pellegrinaggio a Gerusalemme, quindi si comunicarono. Ecco, si può dire che qui ha inizio quella che sarà poi la compagnia di Gesù. Promisero che nel caso in cui la crociata in Terra Santa fosse risultata impossibile, si sarebbero recati a Roma per rimettersi interamente a disposizione del Papa. Quanto al voto di povertà avrebbe dovuto effettuarsi, per motivi comprensibili, a studi terminati. L'anno seguente, nello stesso giorno, si ritrovarono nella stessa cappella e rinnovarono il loro voto, anzi si aggiunsero altri tre compagni e vennero così a trovarsi nel numero di 10. Le fatiche, i digiuni, lo studio avevano però nuovamente logorato la salute di Ignazio, al punto che sia medici sia compagni lo invitarono caldamente a cambiare aria per riprendersi e recuperare le forze. Alla fine Ignazio si piegò al loro volere e nel marzo del 1535 prese il congedo dai compagni, dando loro convegno a Venezia per i primi mesi del 1537 a studi terminati. A Venezia poi si sarebbero quindi imbarcati insieme per Gerusalemme. Ignazio quindi si reca nella sua terra natale e dopo un certo tempo, rimessosi in salute, partì alla volta di Venezia, dove vi giunse, precedendo i compagni, a fine del 1536. Lì attese gli altri, studiando privatamente teologia e procurando di avvicinare ecclesiastici e laici per indurli a fare gli esercizi spirituali e a darsi una vita di maggiore perfezione. Dovunque andava, infatti, si sentiva in dovere nei confronti delle altre anime, si sentiva in dovere di illuminarle e di aiutarle nel loro cammino di santificazione. Al termine del tempo stabilito, i compagni lo raggiunsero a Venezia, ma la guerra scoppiata tra Venezia e la Turchia rese impossibile la loro partenza per i luoghi santi. Ignazio non si mosse da Venezia in attesa che la provvidenza gli indicasse quello che doveva fare. E osservando l'opera di misericordia svolta da San Gaetano d'Atiene e dai suoi religiosi, di cui era ospite, volle darsi con i suoi compagni all'assistenza dei malati negli ospedali e nelle case private. Mandò nel frattempo alcuni di essi a Roma per ottenere dal Papa il permesso di recarsi in Terra Santa. Paolo III non solo glielo concesse, nel caso che i porti si fossero aperti ai pellegrini, ma fornì anche del denaro, autorizzando quanti non erano ancora stati ordinati sacerdoti a ricevere sacri ordini da qualsiasi vescovo in qualsiasi luogo, così da poter predicare nelle chiese e sulle piazze. Intanto la guerra tra Venezia e la Turchia non accennava a cessare e i compagni di Ignazio si dispersero nella Repubblica Veneta per fare apostolato. Il santo si stabilì per 40 giorni in un convento abbandonato di Vicenza con due compagni, vivendo di elemosine e preparandosi alla prima messa che, a differenza dei suoi discepoli, celebrerà un anno dopo a Roma in Santa Maria Maggiore. Essendo trascorso il tempo di attesa stabilito per il pellegrinaggio in Palestina, Ignazio decise di distribuire i suoi compagni tra le università di Padova, Bologna, Ferrara e Siena al fine di fare un po' di apostolato tra gli studenti. Si riunirono, quindi, manifestandosi tutti concordi nel proponimento di mantenere fedeltà ai loro intenti, a ciò che si erano promessi. Ancora a Montmartre, deliberarono anche di restare vincolati gli uni agli altri dal comune ideale apostolico, da un somigliante modo di vivere in attesa di pellegrinare a Gerusalemme e quindi si separarono. Il santo col padre Fabbro e Lainez scesero a Roma per mettersi a disposizione del Papa così come si erano promessi. Lungo il viaggio, giunti alla località detta La Storta, a nord di Roma, si riposarono al crocevia presso cui sorgeva una piccola chiesa cadente. Il santo, mosso da un impulso interiore, volle entrarvi per pregare. Lungo il viaggio egli aveva insistentemente pregato Dio Padre di concedergli la grazia di essere accolto sotto lo stendardo del Figlio, cioè di servire a Cristo come un soldato serve il suo re. E in questa chiesetta si sentì rapito dentro un nimbo di luce, dal quale gli apparvero il Padre Celeste e il Figlio piegato sotto la croce. Il Padre gli disse: «Voglio che tu serva questo mio Figlio». E Gesù disse: «Voglio che tu ci serva». Gesù gli disse anche: «Ego vobis Rome propitius ero, vi assisterò a Roma». La visione scomparve. Ma quell'apparizione fu come il suggello divino alla sua decisione di andare a Roma per mettersi al servizio del Papa e comprese che Roma sarebbe stata la sua terra santa. Nel novembre del 1537 Papa Paolo III lo ricevette benevolmente. Al principio dell'anno seguente fu raggiunto anche dagli altri compagni, ai quali ottenne il permesso di predicare, di insegnare alla Sapienza e di confessare. Benché non vivessero ancora assieme in comunità, erano tuttavia uniti di cuore ed intenti per il bene delle anime. In quel tempo, in cui tante terre passavano al protestantesimo, per il santo e i suoi compagni si apriva un vasto campo di apostolato. E siccome da molte parti era reclamato il loro concorso, e sembrava che il Papa fosse disposto a mandarli dove scarseggiava di più il clero, di comune accordo pensarono di dare alla loro unione una maggiore stabilità, a cui vollero dare il nome di Compagnia di Gesù, perché esprimeva bene l'idea della piccola schiera di milizia spirituale di cui Gesù Cristo stesso doveva essere il capitano. Infatti, compagnia era proprio un termine militare. Paolo III, colpito dal loro fervore, dalla loro disponibilità, approvò il nuovo ordine con la bolla Regimini Militantis Ecclesiae del 27 settembre 1540. La bolla all'inizio limitava i membri della Compagnia di Gesù a 60 per ragioni di prudenza. 10 anni più tardi Paolo III farà un'altra bolla che rimuoverà questo limite numerico, confermando definitivamente la struttura e lo spirito della Compagnia. Sotto il generalato di Ignazio, dunque, la nuova Compagnia di Gesù svolse in un primo tempo un'attività varia a favore dei bisogni più urgenti delle anime, con la predicazione, i catechismi, gli esercizi spirituali, speciali missioni in diverse nazioni, la riforma del clero, la partecipazione al Concilio di Trento. Intanto Sant'Ignazio lavorava con l'aiuto del padre Alfonso Polanco alla compilazione delle Costituzioni e anche, sull'esempio di San Filippo Neri, si adoperava per far rifiorire a Roma la pietà e ad erigervi opere sociali. Così per sua iniziativa sorsero la Casa dei Catecumeni Ebrei e Musulmani a San Giovanni al Mercatello, delle Cortigiane Ravvedute a Santa Marta, delle Vergini Povere a Santa Caterina dei Funari, degli Orfani a Santa Maria in Aquiro e l'Arciconfraternita dei 12 Apostoli per il soccorso dei nobili caduti in povertà. Insomma, un po' tutte le piaghe sociali del tempo trovarono in Ignazio il buon samaritano, che si prendeva cura di tutto, di tutte le situazioni e tutti coloro che si trovavano in difficoltà. A chi gli faceva osservare, ad esempio, che la fatica spesa per ricondurre le donne di malavita sulla retta strada era tutta fatica gettata a vuoto, perché quelle sarebbero tornate prima o poi al vecchio vomito, rispondeva: pazienza, non per questo la mia fatica è perduta, anzi, vi dico che se con tutti i travagli e stenti della mia vita potessi appena ottenere da una di queste donne di astenersi dal peccato per una sola notte e di non offendere per uno spazio sia pur breve il mio Creatore e Signore, riterrei bene impiegata la mia opera. Ecco, Sant'Ignazio capiva quanto fosse grave un solo peccato mortale. È qualcosa di peggiore di tutte le sciagure che possono avvenire sulla terra. Più tardi Ignazio affiderà ad altri queste opere caritative e da Santa Maria della Strada, nei pressi di Palazzo Venezia, residenza abituale del Papa, attenderà ad altre opere. Nel 1546 accettò il collegio di Gandia, nel 1547 iniziò il collegio di Messina, nel 1551 fondò il collegio romano per l'istruzione gratuita della gioventù. Nel 1552 diede vita al Collegio Germanico per la formazione del clero nei paesi dei paesi del nord, che allora si trovavano ad affrontare l'eresia protestante. Quindi voleva formare degli apostoli che fossero in grado, poi tornati in patria, di rispondere alle necessità della Chiesa, germanica. Così un po' per volta si delinearono i quattro grandi ministeri che sarebbero divenuti propri della Compagnia di Gesù istituita per la maggior gloria di Dio da Ignazio. Questi quattro ministeri sono la cura delle anime, la confutazione degli eretici, delle eresie, l'insegnamento e le missioni. L'idea missionaria naturalmente era sbocciata insieme con l'ideale, d'apostolato. Nella formula dell'ordine approvata nel 1540 da Paolo III si affermava che gli scopi propri della milizia erano il progresso delle anime nella vita e nella dottrina cristiana e la propagazione della fede. Nella formula stessa, ampliata 10 anni dopo per la conferma di Giulio III, i fini precipui della compagnia furono riposti nella difesa e propagazione della fede e nel progresso delle anime. L'ideale missionario era rapidamente passato in testa e la compagnia ne traeva una fisionomia speciale. Ignazio voleva recarsi con i compagni, abbiamo detto, in Palestina, proprio anche per convertire ebrei e musulmani, e possibilmente morire per mano degli infedeli. Quindi, se è vero che Sant'Ignazio aveva visto in Roma la sua India, con ciò non aveva omesso nelle sue cure l'India vera, e aveva mandato due dei suoi compagni. Col cuore di Paolo, Ignazio si sentiva debitore a tutti, dice un biografo, turchi, ebrei, eretici e idolatri, non considerando nessuna regione, per quanto remota, estranea al suo debito, una volta che vi erano anime da salvare. Lo sentiva come un debito dovuto alla redenzione. Difatti era appena stata istituita canonicamente la nuova compagnia che nel 1541 Ignazio mandava San Francesco Saverio nelle Indie. Qualche anno dopo mandava i suoi figli in Congo, poi nella colonia del Brasile, dove alcuni suoi figli vi troveranno anche il martirio. Dopo che Paolo III aveva indetto il giubileo, Ignazio aveva progettato di valersi appunto dell'anno santo del 1650 per radunare a Roma quanti più padri professi fosse stato possibile. perché in una specie di congregazione lo assistessero dei loro consigli nella redazione definitiva delle costituzioni. E difatti in quell'anno molti compagni vennero a Roma dalle altre parti d'Italia, dalla Francia, dalla Germania e dalla penisola iberica, dove ormai si erano propagati i figli di Sant'Ignazio. Ma poiché in via generale tutti si dichiararono soddisfatti e ammirati di quelle costituzioni, Ignazio, bramoso di deporre il fardello del generalato, redasse un atto scritto di dimissioni che consegnò nelle mani dei professi. Ma nessuno di essi volle sentir parlare di dimissioni. Tutti volevano che il santo fondatore continuasse ad essere la guida dell'ordine. Le costituzioni furono approvate all'unanimità nella prima Congregazione Generale dei Gesuiti nel 1554. Per i suoi religiosi, Ignazio, oltre a una rigidissima povertà e un'obbedienza assoluta al Papa, volle anche la rinuncia completa alle dignità ecclesiastiche, cioè non voleva che i suoi figli accettassero di diventare prelati, quindi vescovi, cardinali, eccetera. Volle anche la rinuncia alla direzione spirituale delle monache. Intanto la salute di Ignazio cominciava a deperire e le forze a venirgli meno. L'antica ferita alla gamba si rincrudiva, i disturbi di stomaco lo vessavano, le fatiche lo spremevano, la fronte si era fatta calva, rigata di rughe. Tuttavia, anche se menomato di forze, finché poté reggersi non perdette mai tempo. Sempre a correre dove c'era un'opera buona da fare, una lezione da dare, sempre a leggere e a dettare lettere, a correggere e a firmare, unito ai suoi in Cristo. Se c'era una cosa che non sopportava era l'ozio. Una volta che scorse due coadiutori a ciangottare indolenti, li obbligò a portare un carico di pietre sul tetto della casa e poi a riportarle giù in cortile, purché non stessero inoperosi. I disutili li mandava via, come non tollerava i presuntuosi. Severo, intransigente con i difetti suoi e dei suoi figli, rigido nella disciplina, non per questo non fu anche padre. Non c'era socio che non bramasse di vederlo almeno una volta nella vita. A Rodriguez in Portogallo, al Saverio in Giappone, al Canisio in Germania, bastava rievocare il suo volto per vedervi tralucere qualcosa del paradiso e sentirsi rincorati interiormente. Gli esercizi da lui composti erano ormai praticati in tutta la cristianità per mezzo dei suoi figli, con frutti sbalorditivi. Divisa ormai in 12 province, la compagnia si era diffusa in Italia, Sicilia, Germania, Francia, Aragona, Castiglia, Andalusia, Portogallo, India, Etiopia, Brasile. Gestiva collegi, seminari, confraternite, istituti vari, pubblicava libri e rinnovava, attraverso appunto gli esercizi, il mondo. Questo sviluppo consolava il fondatore, che ne traeva stimolo per allargare sempre più il suo campo d'azione. Non ne traeva vanto, convinto com'era che tutto fosse opera di Gesù, sentendosi per sé buono a nulla e sempre più acciaccato. Quanto più la sua fama di santità si espandeva, tanto più egli si nascondeva, specialmente dopo che ebbe cominciato a passare parte delle incombenze dell'istituto al Nadal e al Borgia. I suoi figli però desideravano fissare su carta i suoi insegnamenti, le sue parole. Il padre Nadal, nel 1551, cominciò a pregarlo di voler raccontare ai suoi figli come si fosse convertito. Sant'Ignazio allora lo esortò a pregare per chiedere lumi a riguardo. L'anno seguente il padre Nadal gli domandò se avesse scritto nulla ed egli rispose di no. La domanda fu ripetuta 2 anni dopo, nel 1554. Gli disse il padre Nadal: «Son 4 anni che vi prego, non solo a nome mio, ma di tutti i padri, di volermi spiegare come Dio vi ha formato dal primo giorno della conversione. Il racconto sarebbe assai utile per noi e la compagnia». Sant'Ignazio non sapeva che rispondere, non riusciva a parlare di sé, ne sentiva ripugnanza a motivo della sua umiltà. Tuttavia, infine, convinto dai suoi dell'utilità che poteva avere un tale racconto, cominciò a intermittenza a narrare la sua vita a un giovane professo portoghese che di volta in volta trascriveva i fatti da lui raccontati in terza persona, chiamandosi il Pellegrino, e fissandoli sulla carta, appunto la famosa autobiografia. Uno scritto che getta luce non solo sulla santità di Sant'Ignazio, ma anche sulla struttura stessa degli esercizi e delle costituzioni poi da lui redatte. A metà di luglio 1556 Ignazio abbandonò interamente la direzione dei Gesuiti, che erano diventati ormai un migliaio, sparsi in Portogallo, a Parigi, a Venezia, in Germania, nelle Fiandre, nel Congo, nel Brasile, nell'Etiopia. Si sapeva che nell'intimità della sua cella era rapito in estasi, che riceveva lumi da Dio speciali, ma poco o nulla si riusciva a far confessare da lui del mondo interiore che lo circondava. Se qualcuno, fosse pure il padre Leinez, gliene chiedeva, lo si vedeva arrossire ed eludere la domanda. Si diceva tra i compagni più intimi che fosse assistito anche da un arcangelo, ma nessuno più di lui sapeva nascondere le proprie virtù e i doni di cui il Signore lo arricchiva. I più intimi lo vedevano spingersi talvolta a un davanzale della casa, attigua alla sua stanza di lavoro, e starsene rapito a contemplare il cielo, fino a che, sotto la commozione che lo trasfigurava, cadeva in ginocchio, mentre il viso pallido dagli occhi incavati gli si bagnava di lacrime. Si parlava tanto di lui, ma egli amava il silenzio e quando poteva vi ritirava per ritrovarvi più intimamente il suo Dio. Prima di morire egli aveva desiderato tre cose: la conferma papale della compagnia, l'approvazione degli esercizi spirituali e il tempo per redigere le costituzioni. E tutto ormai era avvenuto. Poteva morire in pace. Nel 1548 gli esercizi erano stati pubblicati. 2 anni dopo la compagnia era stata riconfermata dal Papa e le costituzioni ormai erano promulgate. La sua creatura era cresciuta e stendeva le braccia su tutto il mondo conosciuto, dal Brasile al Giappone, dal Portogallo alla Polonia. Dalla gamba ferita intanto continuavano i dolori e soffriva di tali disturbi di stomaco che non si capiva come potesse reggere alle sofferenze e all'esaurimento di forze che gli producevano. Eppure non si lamentava mai. Aveva fatto della malattia la sua croce che amava. Fin dal 1539, per le sue grandi sofferenze, il Papa lo aveva dispensato dalla recita dell'ufficio. 1554 sembrò morire. Molti giorni li passava stese nel suo letto, tra coliche e febbri. Eppure pensava sempre a pellegrinare a Loreto, ad andare in missionario in Etiopia. Il corpo non si reggeva, ma lo spirito continuava a viaggiare, nella ricerca della maggior gloria di Dio e del maggior vantaggio delle anime. Tra cadute e riprese si arrivò all'estate del 1556, quando si recò per salute alla vigna acquistata sull'Aventino. L'aria del Colle Romano, col vento marino che l'animava, gli diede un po' di sollievo, ma fu cosa di pochi giorni. Il 24 luglio era già di ritorno alla casa professa, dove giacevano altri malati, tra cui anche il Leinez. I medici Torres e Petronio li visitavano, ma senza allarmarsi dello stato di Ignazio, essendo ormai assuefatti a vederlo alle prese tra i travagli di stomaco e i bruciori della febbre. Cioè, ormai era anni che era sempre tra la vita e la morte, per cui non ci si dava peso allo stato di salute in cui si trovava. Il 28 luglio si comunicò, il 30 nel pomeriggio egli avvertì di essere giunto ormai alla fine, chiamò il suo fido segretario Polanco e lo pregò di recarsi dal Papa a chiedergli la benedizione per sé e per un altro padre anche lui prossimo a morire. Voleva anche che al Papa gli raccomandasse la compagnia e gli assicurasse che una volta giunto al cielo, qualora per misericordia di Dio vi fosse stato ammesso, avrebbe pregato con più fervore per lui. Allora era Papa Paolo IV, un Papa poco benevolo nei confronti della compagnia. Il Polanco chiese se poteva rimandare la cosa al mattino seguente. Infatti non gli pareva che la sua morte fosse imminente, doveva sbrigare delle lettere urgenti per la Spagna. Il santo si limitò a rispondere: «Più presto ci andrete, più ne sarò contento, tuttavia fate come volete». D'altra parte, che valeva lui, povero e infermo? Furono chiamati i medici, quali difatti non trovarono nulla d'allarmante, promettendo di tornare il giorno seguente per una visita più accurata. I padri, che vennero in camera a fargli compagnia durante la frugalissima cena, lo trovarono tranquillo, pronto come sempre. Trattarono persino di affari, ai quali Ignazio diede buoni suggerimenti. Durante la notte il fratello infermiere Tommaso Cannicaro non rilevò alcunché da normale. Sentì solo, come altre notti, di quando in quanto scaturire dal petto d'Ignazio come un sospiro, che era un'invocazione, una preghiera. Ah, mio Dio, ah, mio Dio. La mattina all'alba del 31 luglio, il primo che entrò nella cella trovò che ormai il padre agonizzava. Il Polanco corse in Vaticano per chiedere la benedizione papale, l'ottenne subito, ma quando tornò, padre Ignazio era già spirato. Morto solo, senza sacramenti, senza neppure la consolazione della benedizione del Papa, a cui aveva per tanto anni con tutta devozione servito. Si consumò nel buio della stanzetta, mentre tutti d'intorno dormivano, solo col suo Dio, la cui luce l'avvolgeva. Fu un'agonia in solitudine, come quella di Gesù nell'orto. Dice un biografo: non poteva morire che così, il compagno di Gesù. Pare Polanco, suo segretario, ebbe a scrivere: la sua morte fu semplice e silenziosa come la sua vita. Nessuno se ne accorse finché non era già avvenuta. Un gran dolore fu per la comunità e per tutta Roma allo spargersi rapido della notizia della sua morte, ma era un dolore temperato dal pensiero della santità di quell'uomo che ora è entrato nella gloria di Dio, era pronto a intercedere per tutti i suoi figli. L'autopsia condotta sul cadavere del santo mostrò un fegato completamente disseccato e 3 calcoli. Gregorio XV lo canonizzò il 12 marzo 1622 e le sue reliquie sono venerate a Roma nella chiesa detta del Gesù. Di lui ci sono rimasti, oltre l'autobiografia e gli esercizi spirituali, anche il diario spirituale che ci rivela le sue abituali esperienze trinitarie e 12 volumi contenenti il sunto delle lettere da lui scritte per i più svariati affari e dalle quali traspare il suo straordinario talento di governo e di guida spirituale. Bene, chiediamo a questo grande santo di poter diventare anche noi cavalieri della Vergine Maria, poter anche noi collaborare all'estensione del regno di Dio tra gli uomini, ma soprattutto chiediamo la grazia di una vera conversione al Signore, di avere anche noi questo fuoco che ci fa desiderare di glorificare Dio, di dare la massima gloria a Dio con la nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Ignazio di Loyola prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, alla solita ora. Ave Maria.